tattici con pochi tenaci. Allora si conclude quindi oggi questo seminario ricordando che a pochi presenti che comunque c'è una conclusione vera, sarà il 12 di giugno, dove si terranno un po' le somme di tutto questo percorso che abbiamo fatto, e con una conferenza, dialogo fra Salvatore Mattoli e Roberto Esposito, in cui concluderemo un po', gli faremo delle domande a partire dal seminario e dalle proposte dei giovani ricercatori che appunto sono venuti fuori durante il nostro percorso. Chiudiamo con Rorty, un filosofo molto importante, come sapete, nel nostro panorama filosofico contemporaneo. Ce ne parlerà il dottor Andrea Potestio, che collabora con l'Università di Studi di Milano, la cattedra di filosofia teoretica. Per cui gli cediamo la parola, poi farà un confronto fra Rorty e Derrida, credo, e poi insomma sono i pochi che abbiamo fra di noi.
Innanzitutto ringrazio Davide per l'invito, ringrazio la Fondazione, ringrazio tutti voi per essere qua. Cercherò di entrare un po' in dialogo con i temi di questo seminario e di questo percorso che è stato fatto sui temi politici, sui temi etici. Siamo in pochi, per cui se volete interrompermi e fare domande anche durante il percorso va benissimo, perché così magari iniziamo a dialogare direttamente prima del dibattito finale. Vi dico subito quelle che sono le intenzioni di questo percorso che cerco di trattare. Allora, innanzitutto mostrare un po' quella che è la filosofia di Rorty. Rorty è un pragmatista e può essere inserito all'interno del pragmatismo, del neopragmatismo statunitense, quindi appartiene a una tradizione filosofica che è quella del mondo degli Stati Uniti, del mondo anglosassone in generale. E cercare di confrontare questo percorso che Rorty propone con la ricostruzione di Derrida, quindi Derrida, filosofo francese, filosofia continentale. Quindi cercare di mettere in evidenza alcuni temi, alcuni snodi fondamentali della filosofia attraverso i due autori. Rorty è interessante come autore perché rappresenta proprio il modello del dialogo. Rorty è un filosofo e un intellettuale che viene dalla tradizione statunitense, quella filosoficamente più dura, quindi analitica, filosofia del linguaggio, e a un certo punto della sua vita decide di cambiare strada, decide di mettersi in dialogo con la filosofia continentale, di mettersi in dialogo con l'ermeneutica, ha una vera e propria rottura col mondo statunitense, con l'università con la quale collabora, e decide di dedicare la parte finale della sua vita. Siamo negli anni 80 quando avviene la svolta di Rorty. Il testo fondamentale è La filosofia e lo specchio della natura. Con questo testo Rorty rompe con la tradizione analitica che si occupa di filosofia del linguaggio, quindi che si occupa più di teorie di fondamento, e inizia a occuparsi di filosofia ermeneutica, di filosofia continentale, studia Dewey e aderisce al pragmatismo. Prima di proseguire con questo percorso cerco di mettere in evidenza anche il perché analizzo Rorty e Derrida e un po' il titolo di questo intervento: democrazia e alterità. Il seminario è appunto legato a temi politici, e quello che vorrei mettere in evidenza attraverso questi due pensatori e autori è quale idea della democrazia hanno il pragmatismo di Rorty e la ricostruzione di Derrida. Che tipo di idea di democrazia, di stato politico, di stato sociale emerge da questo pensiero, da questi due pensieri? Sono due autori contemporanei, quindi hanno a che fare con una tradizione che è la nostra tradizione, che è la tradizione politica determinata nella quale stiamo vivendo. Hanno premesse, tutte e due, molto simili dal punto di vista teoretico, eppure arrivano a risultati speculativi molto diversi, e vedremo come. Per anticipare due temi, la ricostruzione parlerà di democrazia come democrazia a venire, quindi come democrazia che è legata al tema dell'alterità, e poi cercheremo di capire questa relazione tra democrazia e altro, tra democrazia e alterità, come si può declinare. Invece il pragmatismo arriverà a una visione della democrazia molto più orizzontale, molto più legata a una continua interpretazione, un continuo agire legato alle finalità e ai bisogni dell'uomo nella pratica contingente che stiamo vivendo. Altra differenza di fondo, che poi sarà un po' il fulcro della nostra analisi, il compito del filosofo, dell'intellettuale per i due autori. Rorty parlerà apertamente di scenari post-filosofici, non c'è più bisogno della filosofia come disciplina, dirà Rorty, e quindi l'intellettuale dovrà iniziare a collaborare con la letteratura, con la poesia, con l'arte, facendo un sapere che, diciamo così, essere umanistico in senso ampio. E cercheremo di capire il perché Rorty propone questo tipo di salto. Parla proprio di postmodernità, di democrazia come postmoderno, perché sente una rottura nel Novecento, in una certa tradizione di pensiero, in un certo ambito. Rorty sente la possibilità di fare un salto e sente che il filosofo accademico non è più in grado di dire niente su questo salto, e quindi il filosofo deve occuparsi di altro, cioè deve iniziare a occuparsi di letteratura, poesia e collaborare con gli altri saperi umanistici. Invece Derrida, e qui c'è anche un'interessante botta risposta tra i due, continuerà a parlare di filosofia, la necessità di fare filosofia, la necessità di insegnare filosofia e la necessità di fare filosofia operando eticamente, cioè operando all'interno della realtà pratica nella costruzione di quella che è la sua idea di democrazia, alla fine. Voi sapete che Derrida come filosofo molto spesso viene, il suo pensiero, la sua opera viene separata in diverse parti, due di fondo: la prima parte più teoretica, speculativa, legata ai temi linguistici, al tema della scrittura; la seconda più etica. In realtà molto probabilmente le due parti, i due temi di cui si occupa la decostruzione sono in grande collegamento l'uno con l'altro, e questo sarà anche un mio tentativo di mettere in luce un tema, cioè che la speculazione teoretica, cioè l'aspetto più astratto, teoretico, sul tema della verità della filosofia, alla fine, in qualche modo, se vuole mettere ancora in gioco la pratica filosofica, deve diventare etico, barretta politico. Cioè anche la filosofia più astratta, anche la filosofia più dura, e diciamo anche la filosofia più legata a temi che ripropongono il tema del fondamento, deve mettersi in gioco all'interno di un'impostazione che necessariamente diventa etica politica, etico-politica, cioè diventa un'azione, diventa un agire. Ed è per questa ragione che partirei da Rorty, dal pensiero di Rorty, cercando di mettere in evidenza quelli che sono i temi del pensiero di Rorty, e partirei dal problema della verità. Problema della verità che sembra non c'entrare nulla con un discorso sulla democrazia, e invece il problema della verità che è centrale, perché è il punto di partenza di tutti e due i pensatori, ed è ciò che permette ai due pensatori di costruire un'idea di verità non più come un processo conoscitivo, ma come un processo pratico, cioè etico. Laddove io mi metto in discussione come pensatore, io vado a generare verità, a produrre verità, a produrre un rapporto con la verità, io faccio un compito che è un compito pratico, che è un'azione, che ha sempre un legame contingente con la realtà con la quale ho a che fare. Quindi anche la speculazione più gnoseologica in generale ha a che fare con un compito che è un compito etico e politico. Ecco perché, quali sono i fondamenti che portano Rorty a dire questo. Abbiamo detto come punto di partenza il testo di rottura tra la prima parte di Rorty e la seconda parte di Rorty. È la filosofia e lo specchio della natura, un testo degli anni 80, 1980-79. In questo testo Rorty afferma che la filosofia analitica statunitense, quindi quella tradizione che sosteneva che il linguaggio, gli studi sul linguaggio erano fondamentali perché partivano da un'idea di fondamento e dovevano riuscire a trovare un fondamento sul quale costruire un linguaggio oggettivo come la scienza, quindi quel tipo di filosofia produce illusioni. E quindi quel tipo di filosofia analitica, diciamo analitica o filosofia del linguaggio in generale, diventa, secondo Rorty, una filosofia incapace di descrivere la realtà. Ecco, cosa ci dice Rorty? Ci dice anche che l'idea di verità, che deriva da questa idea di fondamento della filosofia analitica, non è più o non può più essere considerata come verità assoluta. E ci dice ulteriormente che è inutile e poco produttivo occuparsi dei problemi come quello del vero e del falso e indagare la realtà attraverso le categorie del vero e del falso. Ossia, Rorty sostiene questo. Non solo non esiste una verità assoluta, non solo non esiste una verità come fondamento, quindi qualcosa che deve essere messo sotto la realtà e che quindi diventa, o sopra la realtà, e che diventa un modello a cui tendere, ma che le categorie del vero e del falso, come categorie di indagine del reale, della conoscenza e quindi delle nostre azioni, della nostra pratica, sono inutili. Essendo inutili, non dobbiamo più studiare la realtà con quelle categorie. Qui è, se volete, il pezzo più radicale di Rorty. È Rorty che effettivamente ha a che fare con tutta una tradizione, che è la tradizione, se vogliamo, della metafisica in generale, e ne prende le distanze. Come autore di riferimento ha in mente Platone, sarà il suo grande bersaglio storico, no? La visione di Platone, la visione trascendente di Platone, il dualismo di Platone. Vi cito un pezzo molto rapido della conseguenza del pragmatismo per far capire un po' questo snodo, cioè il perché critica la verità come verità assoluta e il perché addirittura dice che bisogna rinunciare all'idea di verità. I pragmatisti ritengono che la storia dei tentativi di isolare il vero o il buono, o di definire le parole vero o buono, confermi il loro sospetto che non sia possibile alcuna interessante ricerca in questo campo. La storia dei tentativi per riuscirci e delle critiche a tali tentativi è grosso modo coestensiva alla storia di quel genere letterario che chiamiamo filosofia, un genere fondato da Platone. I pragmatisti pensano che la tradizione platonica abbia esaurito la propria funzione. Questo non significa che essi dispongono di un nuovo e non platonico insieme di risposte alle domande platoniche, quanto piuttosto che pensano che non si debbano più fare tali domande. È radicale, però è abbastanza chiaro qua Rorty, di solito è sempre chiaro. Cosa ci dice? Ci dice che la filosofia, per lui, non è nient'altro che un genere letterario o un genere di scrittura. Poi vedremo che c'è una distinzione tra i due concetti. Però la filosofia per lui diventa nient'altro che una tradizione che rispetto ad altre tradizioni, quali il romanzo, quali la poesia, quali altre forme che ci servono per comprendere la realtà, per indagare la realtà, ha come unica differenza che ha un insieme di autori diversi. Cioè il filosofo deve parlare di Platone e di Aristotele, deve parlare di Hobbes, deve parlare di certi autori, mentre il romanzo descrive la realtà con la metafora, con altre forme letterarie. Quindi la filosofia non ha nessuna priorità di indagine, non ha nessun merito nello studio della realtà, e quindi, e qui arriva la conseguenza pratica, la filosofia deve rinunciare a se stessa, al proprio statuto, e alle categorie che gli servivano per indicare qual era la via verso la realtà, cioè le categorie del vero e del falso, del bene e del giusto. Perché? Perché deve rinunciare a quelle categorie che sono le categorie che producono modelli esterni, superiori, e fanno sì che la filosofia come disciplina abbia una priorità rispetto alle altre discipline del sapere umanistico. Quale idea di verità Rorty sta criticando? Non l'idea di verità, abbiamo detto l'idea di verità assoluta, quindi il modello trascendente, però non l'idea di verità in ogni sua forma. Rorty critica l'idea di verità come adeguazione, l'idea classica di verità, che sta sostanzialmente nel sostenere che la realtà nella quale siamo inseriti, è un'adeguazione tra le mie categorie per indagare questa realtà, per parlare di questa realtà, e un fondamento oggettivo che sta alla base di questa. Quindi la verità che cosa è, in una visione tradizionale, per farla abbastanza semplice, l'adeguazione che c'è tra il mio linguaggio, le mie categorie concettuali di esplicazione, e il modello fondativo oggettivo che in qualche modo io vado ad indagare e che sta sotto la realtà o sopra la realtà come modello. Questa idea ha prodotto i sistemi alla Platone, all'Aristotele, a tutta l'impostazione della metafisica. Questa idea della filosofia deve essere rifiutata. E quindi, a questo punto, se diamo per buona questa impostazione, la verità che cosa diventa se ancora vogliamo indagare la realtà utilizzando questa parola, utilizzando questo termine? La verità sta nel funzionamento, cioè la verità sta nel come si va ad agire e produrre effetti sulla realtà nella quale siamo inseriti. La verità è in qualche modo ciò che funziona, e verità risiede nella descrizione delle modalità che permettono al linguaggio di agire e produrre effetti nella società. Quindi verità vuol dire per Rorty qualcosa di etico, cioè legato a un'azione, legato a una prassi, capacità di descrivere meglio di altri la realtà che stiamo vivendo. Il poeta fa la verità per Rorty, l'ingegnere farà verità per loro, il sociologo, quando per esempio si inventa il termine globalizzazione o quando quel termine va ad avere certi effetti nella realtà, quello è fare verità, cioè trovare una parola, un termine che produce eticamente, praticamente, un dialogo e un confronto orizzontale nella realtà che stiamo vivendo. Questo diventa verità, quindi questo diventa produzione di qualcosa e quindi azione diretta sulla realtà, ed è per questo che quest'idea gnoseologica, conoscitiva, teoretica, astratta, diventa molto concreta, diventa molto legata al qui e ora, all'adesso, a questo momento in cui stiamo parlando e quindi producendo verità. Cito sempre, un passettino piccolissimo, da Verità e Progresso, sempre di Rocca. I pragmatisti possono chiarire che la verità non è uno scopo della ricerca, e anzi, se verità è il nome di questo scopo, proprio allora la verità non esiste, perché è la stessa assolutezza a renderla inservibile come fine. Un fine è una cosa della quale possiamo sapere se ci si sta avvicinando o allontanando. Non c'è modo di sapere e di conoscere la nostra distanza dalla verità, perché l'unico criterio che abbiamo per applicare la parola vero è, ancora una volta, la giustificazione che è sempre relativa a un uditorio e dunque al modo di intendere di quell'uditorio, agli scopi che esso persegue e alla situazione in cui ci si trova. Cioè, se io pongo un'idea di verità in qualche modo fissa, in qualche modo piazzata come modello, in qualche modo superiore o esterna alla realtà etica, alla realtà pratica nella quale sto vivendo, alla realtà del qui ed ora, quindi a questo contesto, non mi renderò mai conto di che distanza c'è tra la mia azione di parlare adesso e l'uditorio col quale sto parlando e il contesto al quale mi rivolgo e quel tipo di modello. Ci sarà sempre uno scarto e questo scarto sarà improduttivo, cioè non genera effetti, non produce qualcosa. Invece l'idea di verità che risiede in un funzionamento, in un funzionato, è sempre quell'idea di verità che produce dialogo, quindi effetti, risposte, azioni dirette. Se accettiamo questa impostazione, e questa impostazione è valida per Rorty e per Derrida, per tutte e due, è quella impostazione che ci fa dire: facciamo filosofia, facciamo teoria della verità ragionando su qualcosa di concreto, ragionando su qualcosa che è sempre legato, mischiato al materiale, alla pratica che sto facendo. Se accettiamo questa impostazione, arriviamo alle conseguenze. Per Rorty, le conseguenze di questo atto forte di negazione della tradizione è il tentativo di oltrepassarla, cioè generare un salto. Se io nego la tradizione metafisica del pensiero, di Platone, tutti questi autori, la nego, ho la possibilità di spiccare il volo, quindi fare un salto e arrivare verso qualcosa, verso una descrizione della realtà che non è più filosofica ma è post-filosofica. Parla, insomma, il termine che lui utilizza è quello di filosofia edificante, e quindi filosofia post-filosofica, perché rinuncia a se stessa, come abbiamo detto prima, no? Filosofia edificante perché è una filosofia che costruisce nella pratica la realtà che stiamo vivendo, post-filosofica perché non è più disciplina, quindi perde la sua disciplina, diventa come il romanzo, diventa come la poesia, diventa come la sociologia e deve dialogare con tutte queste discipline. Ecco, qual è allora il compito dell'intellettuale post-filosofico? Che cosa deve fare con la sua filosofia edificante, secondo Rorty? Quello che deve fare è costruire la democrazia. Questo è un po' il compito dell'intellettuale post-filosofico. Qui riprende Dewey, che è il suo riferimento, riprende James, riprende tutto il pragmatismo, tutta la grande tradizione del pragmatismo statunitense, e sostiene che il compito dell'intellettuale post-filosofico è creare quel linguaggio che permette al pragmatista di comprendere meglio le finalità e i bisogni dell'uomo nella situazione pragmatica che sta vivendo. Qual è la situazione di cui parla Rorty? La democrazia statunitense degli anni 80-90. Quindi che cosa deve edificare Rorty? La democrazia. Cosa deve edificare il pragmatista? La democrazia. E questo, altro elemento comune con Derrida, la democrazia non è mai un concetto fisso. Cioè noi non stiamo per loro vivendo in una democrazia come qualcosa di dato, la democrazia è sempre qualcosa a venire, direbbe Derrida, oppure in costruzione. Democrazia è qualcosa che, sulla, che noi stiamo vivendo in questo momento e sulla quale noi stiamo agendo. Dobbiamo agire, dobbiamo fare, dobbiamo creare dialogo. Per altri dobbiamo scoprire il linguaggio se ci occupiamo di insegnare, di fare intellettuali, di produrre termini, di fare politica anche politica attiva, militante, anche il politico militante ha il compito di scoprire nuovi termini, produrre nuovo linguaggio in grado di cogliere quelle che sono le finalità degli uomini, della, della società nella quale sta vivendo. E questo è il suo compito, a maggior ragione questo è il compito del filosofo, o del filosofo o dell'intellettuale. Ecco, breve parentesi, sempre rimanendo nel pragmatismo di Rorty, questo ci permette di capire perché questo discorso sulle, sulla verità pratica, perché a Rorty piace molto come genere letterario non tanto la filosofia che si è generata da Platone. Rorty è filosofo, filosofo a tutti gli effetti, ha scritto saggi di analitica e poi ha scritto saggi di ermeneutica, quindi è un filosofo che parla così della filosofia, già questo aspetto un po' strano. Ma il genere letterario che maggiormente lo ha interessato e affascinato e secondo lui maggiormente ha costruito la democrazia, cioè la nostra realtà, è il romanzo. È il romanzo perché il romanzo è quell'indagine temporanea che gli serve a descrivere la realtà che sta vivendo l'uomo attraverso un linguaggio adeguato e un linguaggio che utilizza una forma particolare, fondamentale, retorica, che è la metafora. La metafora viva, che parla proprio di metafora viva, è ciò che permette di correlare i termini che fino a quel momento erano irrelati, non erano collegati tra loro, e quindi crea un linguaggio vivo che è in grado di soddisfare le esigenze e i bisogni delle persone con le quali sto dialogando. Questa idea di metafora rompe con l'idea tradizionale di metafora, quella tra significato significante, quella tra linguaggio letterale e linguaggio simbolico. Lui parla proprio di metafora come generazione di un linguaggio nuovo, un linguaggio che permette di creare un dialogo, permette di creare un intervento da parte di chi sta interpretando, cioè genera un qualcosa, e quel generare qualcosa produce democrazia. E questo è il concetto diretto. Quel generare qualcosa a livello teoretico, conoscitivo, è produzione di democrazia, perché la democrazia qui si basa sul dialogo, orizzonte ermeneutico, cioè su questo incontro tra il parlante, colui che sta parlando, e colui che interpreta, questo anche nei testi, alla fine questa poi è una forma di testualismo. Ecco, tornando al romanzo, perché il romanzo? Perché il romanzo ha una funzione democratica, secondo Rorty, proprio perché descrive meglio le esigenze e i bisogni della società. Uno, perché il romanzo è quella forma narrativa che in qualche modo ha descritto la nascita della democrazia. 800, 900, ha descritto proprio i processi che hanno portato alla formazione delle pratiche, della pratica filosofica. E poi perché il romanzo, molto più dei sistemi metafisici, è in grado di produrre quelle metafore vive che servono a rappresentare una società in divenire, in cambiamento. Il romanzo infatti non si occupa dei problemi astratti universali come i modelli, la verità, il bene, il giusto, come abbiamo detto prima, ma cerca di rappresentare le differenti caratteristiche e i diversi punti di vista che accompagnano la società. Cioè il romanzo ha l'idea che bisogna descrivere la società nella quale si è inseriti, bisogna descrivere tutti i punti di vista e i vari personaggi rappresentano i vari punti di vista, e non deve emergere un punto di vista sopra l'altro, ma è nella rappresentazione, quindi nella narrazione, nella descrizione dei diversi punti di vista, cioè dei diversi personaggi, che emergono le diverse sfaccettature, le diverse realtà della società che stiamo descrivendo. Ecco, abbiamo detto, questa idea di Rorty lo porterà a occuparsi di letteratura, lo porterà a occuparsi di poesia, e lo porterà a produrre quell'idea che è l'idea di oltrepassamento, abbiamo detto, superamento di una tradizione. Cioè, a un certo punto, sente Rorty, in questa analisi pragmatica che sta facendo della realtà, che bisogna fare, che l'intellettuale post-filosofico deve fare un salto, rinunciare a un pezzo di sé, cioè la sua disciplina, e iniziare a diventare politico, direi, cioè diventare un intellettuale che agisce eticamente e politicamente nella realtà. intellettuale non vincolato alla sua disciplina. Attenzione, ripeto questa cosa perché questo è un nodo sul quale Derrida non è per niente d'accordo, cioè la rinuncia alla disciplina. Rorty sostiene che è necessario rinunciare alla filosofia, Derrida riprende l'impostazione e ci dice per niente, è il contrario, la filosofia diventa pratica fondamentale e poi cercheremo di capire perché. Ecco, vengo ai temi più legati al confronto. Abbiamo trattato Rorty, abbiamo trattato il pragmatismo, i temi del confronto. Quali sono gli elementi comuni tra decostruzione e pragmatismo? Innanzitutto, è più Rorty a parlare di Derrida che Derrida a parlare di Rorty. Cioè, è Derrida che da studioso anglosassone comincia a occuparsi della tradizione continentale, comincia a studiare le opere di Derrida, perché Derrida, soprattutto il decostruzionismo di Derrida, era diventato molto famoso, molto importante proprio negli Stati Uniti. Derrida rappresentava uno sviluppo di una filosofia ermeneutica continentale, europea, e una certa parte della decostruzione di Derrida era diventata celebre negli Stati Uniti, anche distorcendo molto il pensiero di Derrida, diventando una sorta di metodo per lavorare sui testi. Quindi Derrida deve continuare nella parte finale della sua vita a lottare contro queste false, diverse, distorte interpretazioni, diciamo, della sua filosofia. Però insomma, Derrida diventa filosofo conosciuto negli Stati Uniti e Rorty lavora molto su Derrida. Derrida lavora pochissimo su Rorty, si disinteressa di Rorty, fa al massimo qualche citazione o riferimento. Dice che Rorty sostanzialmente non ha capito molto della sua filosofia, quindi il rapporto tra i due, il dialogo tra i due non è molto presente, ecco, un po' forzato questo discorso. Ecco, quali sono gli elementi comuni, se vogliamo mettere in evidenza alcuni elementi tra pragmatismo e decostruzione? Primo elemento classico, canonico, comune è la critica alla metafisica, la critica alla tradizione filosofica. La tradizione filosofica è vista negativamente perché la tradizione filosofica porta una visione di verità, di conoscenza, di etica basata su modelli trascendenti, cioè una visione di un modello trascendente, di un modello superiore di verità, di bene, di giusto, un modello fisso, stabile, eterno, che in qualche modo, secondo questi autori, deve essere messo in discussione, che non vuol dire eliminato, ma vuol dire essere messo in discussione. Prospettiva diciamo, se volete, prospettiva di lavoro su questi modelli trascendenti. Altro elemento comune, l'idea di verità, l'idea di teoresi, non è un processo di adeguazione. Quindi io, quando voglio fare verità, quando comunque mi leggo a processi etici, sto in qualche modo, non mi sto adeguando a qualcosa di fisso e di eterno, ma sto in qualche modo lavorando sull'interpretazione, sto agendo e quindi sto mettendo in discussione questo tipo di modelli. Altro elemento comune tra i due autori è il tema della scrittura. Ecco, il tema della scrittura è un tema tipicamente derridiano, cioè Derrida diventa famoso con la grammatologia nel 1967, pubblicando la grammatologia, che è un testo che si occupa proprio del tema della scrittura. Il tema della scrittura si inserisce all'interno di un certo genere di filosofia del linguaggio e su questo tema, o quantomeno Rorty, utilizza il tema della scrittura di Derrida per riprenderlo all'interno dei suoi testi e arrivare poi ad affermare che la filosofia è un genere di scrittura, cioè una forma come altre, come abbiamo detto, come il romanzo, come altre. Ecco, prima di andare proprio al confronto, dico due cose su Derrida. Abbiamo detto, Derrida critica la tradizione, però la critica in modo leggermente diverso da quello che fa Rorty. Mi ricollego così e cerco di spiegare il tema della scrittura di Derrida. Derrida afferma che la tradizione platonica, metafisica, è sbagliata perché è fondamentalmente logocentrica. Utilizza questo termine, logocentrismo, che è un termine che poi diventa molto di moda, eccetera, eccetera. La metafisica è logocentrica. Cosa vuol dire logocentrica? Logocentrica vuol dire che si basa sul primato del presente. Cioè, secondo Derrida, da Platone in poi, con Heidegger e con tutti gli altri autori, la realtà è stata pensata come l'istante presente, come una dilatazione dell'istante presente, che genera un'idea di eternità visto come fine del discorso e allo stesso tempo come origine. Quindi il dominio del presente della filosofia sta in questa idea. esiste un presente dilatato, questo presente dilatato genera un'idea di inizio e genera un percorso teleologico che porta verso questo fine del percorso, quindi origine, fine del percorso, creato dalla dilatazione del tempo presente. Tutta la tradizione ha pensato così la realtà, quindi ha posto dei modelli per l'indagine di questa realtà, quindi ha generato questa idea di dominio del presente in qualche modo, dominio della metafisica, e quindi ha dimenticato, ha escluso la scrittura. Perché? Perché se io ho un logos originario e un logos, inteso quindi come origine, logos come pensiero, logos come punto di riferimento, logos come idea di bene, di vero, e ho anche questo logos che mi funge da finalità, quindi io indirizzo le mie azioni verso questo punto di vista, la mia oralità, cioè la mia parola, la mia voce interiore, sarà quella struttura che è più vicino a descrivere questo logos. Logos eterno, sotto l'oralità, la voce, l'interiorità, ultimo grado, la scrittura, il corpo, l'esteriorità. E questo è un po' un percorso che secondo Derrida la tradizione metafisica ha riprodotto in svariate forme, in molte modalità, in 3000 modi, ed è un po' ciò che ha prodotto l'esclusione della scrittura. Quando dice scrittura non intende solo l'iscrizione, il segno, intende proprio l'idea anche di esteriorità, di supporto, di corpo, di tutto quello che non è interiorità, voce, parola, con rimando al modello, abbiamo detto, eterno, o quindi a quella visione di dominio del presente. Il compito della decostruzione, e il compito anche di Rorty, non è tanto distruggere questa visione per sostituirla con un'altra o per distruggere ogni forma di verità, di eternità, modello assoluto, quanto è un mettere in discussione questa visione per generare, come abbiamo detto prima, una visione, direi ermeneutica, quindi sempre pratica attiva del soggetto che sta conoscendo e che quindi sta agendo. Non è la dissoluzione dei modelli, questa poi sarà una grande battaglia che Derrida deve compiere, compierà insieme a Rorty anche, perché questo sono vicini, non provoca il nichilismo, non provoca la dissoluzione dei valori, provoca invece la costruzione della democrazia, cioè è esattamente il contrario nella loro visione. La distruzione di un modello trascendente, diciamo metafisico, non è la distruzione dell'idea di bene, dell'idea di valore, ma al contrario la costruzione di un dialogo comune che permette una costruzione di democrazia, di valori condivisi, di rapporto con l'altra persona, di invenzione di dialogo. Rorty la vedeva con lo scenario post-filosofico, cioè Rorty lo faceva con lo scenario post-filosofico. Derrida invece farà questo, proporrà questa idea di costruzione di valori, di costruzione di democrazia con il tema della differenza, oppure con il tema dell'alterità, cioè è la parola altro, è il tema dell'altro che permette a Derrida di costruire la democrazia. E poi a Derrida ci dobbiamo arrivare. Vediamo velocemente che cosa dice Rorty su Derrida. Semplifico un po'. Allora, la posizione di Rorty su Derrida, poi arrivo a cercare di spiegare il tema della democrazia e l'altro in Derrida, che sarà il punto. Rorty definisce Derrida come l'ultimo esponente della tradizione hegeliana. Ora, qualche storico della filosofia quindi potrebbe ridere di questa cosa, giustamente ridendo. però bisogna mettere in evidenza che la tradizione statunitense, che è una tradizione che insegna la storia della filosofia, e quindi Rorty prende spunto da quella, come kantiana da una parte, filosofia di Kant da una parte, filosofia di Hegel dall'altra, come se non ci fosse un rapporto tra i due, cosa che è storicamente falsa. E quindi Rorty viene influenzato da questa visione. Quindi, quindi Hegel non parte da Kant, ma Hegel fa una filosofia tutta sua e Kant fa una filosofia tutta sua, che Rorty propone con la decostruzione di Derrida. Quindi Derrida, filosofo francese, filosofia continentale. Quindi cercare di mettere in evidenza alcuni temi, alcuni snodi fondamentali della filosofia attraverso i due autori. Rorty è interessante come autore perché rappresenta proprio il modello del dialogo. Rorty è un filosofo è un intellettuale che viene dalla tradizione statunitense, quella filosoficamente più dura, quindi analitica, filosofia del linguaggio, e a un certo punto della sua vita decide di cambiare strada, decide di mettersi in dialogo con la filosofia continentale, di mettersi in dialogo con l'ermeneutica, ha una vera e propria rottura col mondo statunitense, con l'università con la quale collabora, e decide di dedicare la parte finale della sua vita, siamo negli anni 80 quando avviene la svolta di Rorty, il testo fondamentale è La filosofia e lo specchio della natura. Con questo testo Rorty rompe con la tradizione analitica che si occupa di filosofia del linguaggio, quindi che si occupa più di teorie di fondamento, e inizia a occuparsi di filosofia ermeneutica, di filosofia continentale, studia Dewey e aderisce al pragmatismo. Ecco, prima di proseguire con questo percorso cerco di mettere in evidenza anche il perché analizzo Rorty e Derrida e un po' il titolo di questo intervento: democrazia e alterità. Il seminario è appunto legato a temi politici, e quello che vorrei mettere in evidenza attraverso questi due pensatori e autori è quale idea della democrazia hanno il pragmatismo di Rorty e la ricostruzione di Derrida. Che tipo di idea di democrazia, di stato politico, di stato sociale emerge da questo pensiero, da questi due pensieri? Sono due autori contemporanei, quindi hanno a che fare con una tradizione che è la nostra tradizione, che è la tradizione politica determinata nella quale stiamo vivendo. Hanno premesse, tutte e due, molto simili dal punto di vista teoretico, eppure arrivano a risultati speculativi molto diversi, e vedremo come. Per anticipare due temi, la ricostruzione parlerà di democrazia come democrazia a venire, quindi come democrazia che è legata al tema dell'alterità, e poi cercheremo di capire questa relazione tra democrazia e altro, tra democrazia e alterità, come si può declinare. Invece il pragmatismo arriverà a una visione della democrazia molto più orizzontale, molto più legata a una continua interpretazione, un continuo agire legato alle finalità e ai bisogni dell'uomo nella pratica contingente che stiamo vivendo. Altra differenza di fondo, che poi sarà un po' il fulcro della nostra analisi, il compito del filosofo, dell'intellettuale per i due autori. Rorty parlerà apertamente di scenari post-filosofici. Non c'è più bisogno della filosofia come disciplina, dirà Rorty, e quindi l'intellettuale dovrà iniziare a collaborare con la letteratura, con la poesia, con l'arte, facendo un sapere che diciamo così essere umanistico in senso ampio, e cercheremo di capire il perché Rorty propone questo tipo di salto. Parla proprio di postmodernità, di democrazia come postmoderno, perché sente una rottura nel Novecento, in una certa tradizione di pensiero, in un certo ambito. Rorty sente la possibilità di fare un salto e sente che il filosofo accademico non è più in grado di dire niente su questo salto, e quindi il filosofo deve occuparsi di altro, cioè deve iniziare a occuparsi di letteratura, poesia e collaborare con gli altri saperi umanistici. Invece Derrida, e qui c'è anche un'interessante botta e risposta tra i due, continuerà a parlare di filosofia, la necessità di fare filosofia, la necessità di insegnare filosofia e la necessità di fare filosofia operando eticamente, cioè operando all'interno della realtà pratica nella costruzione di quella che è la sua idea di democrazia, alla fine. Voi sapete che Derrida come filosofo molto spesso viene il suo pensiero, la sua opera viene separata in diverse parti, due di fondo: la prima parte più teoretica, speculativa, legata ai temi linguistici, al tema della scrittura; la seconda più etica. In realtà molto probabilmente le due parti, i due temi di cui si occupa la decostruzione sono in grande collegamento l'uno con l'altro, e questo sarà anche un mio tentativo di mettere in luce un tema, cioè che la speculazione teoretica, cioè l'aspetto più astratto, teoretico, sul tema della verità della filosofia, alla fine, in qualche modo, se vuole mettere ancora in gioco la pratica filosofica, deve diventare etico, barretta politico. Cioè anche la filosofia più astratta, anche la filosofia più dura, e diciamo anche la filosofia più legata a temi che ripropongono il tema del fondamento, deve mettersi in gioco all'interno di un'impostazione che necessariamente diventa etica politica, etico-politica, cioè diventa un'azione, diventa un agire. Ed è per questa ragione che partirei da Rorty, dal pensiero di Rorty, cercando di mettere in evidenza quelli che sono i temi del pensiero di Rorty, e partirei dal problema della verità. Problema della verità che sembra non c'entrare nulla con un discorso sulla democrazia, e invece problema della verità che è centrale, perché è il punto di partenza di tutti e due i pensatori, ed è ciò che permette ai due pensatori di costruire un'idea di verità non più come un processo conoscitivo, ma come un processo pratico, cioè etico. Laddove io mi metto in discussione come pensatore, io vado a generare verità, a produrre verità, a produrre un rapporto con la verità. Io faccio un compito che è un compito pratico, che è un'azione, che ha sempre un legame contingente con la realtà con la quale ho a che fare. Quindi anche la speculazione più gnoseologica in generale ha a che fare con un compito che è un compito etico e politico. Ecco perché, quali sono i fondamenti che portano Rorty a dire questo. Abbiamo detto come punto di partenza il testo di rottura tra la prima parte di Rorty e la seconda parte di Rorty, è La filosofia e lo specchio della natura, un testo degli anni 80, 1980-79. In questo testo Rorty afferma che la filosofia analitica statunitense, quindi quella tradizione che sosteneva che il linguaggio, gli studi sul linguaggio, erano fondamentali perché partivano da un'idea di fondamento e dovevano riuscire a trovare un fondamento sul quale costruire un linguaggio oggettivo come la scienza, quindi quel tipo di filosofia produce illusioni. E quindi quel tipo di filosofia analitica, diciamo analitica o filosofia del linguaggio in generale, diventa, secondo Rorty, una filosofia incapace di descrivere la realtà. Ecco, cosa ci dice Rorty? Ci dice anche che l'idea di verità, che deriva da questa idea di fondamento della filosofia analitica, non è più o non può più essere considerata come verità assoluta. E ci dice ulteriormente che è inutile e poco produttivo occuparsi dei problemi come quello del vero e del falso e indagare la realtà attraverso le categorie del vero e del falso. Ossia, Rorty sostiene questo. Non solo non esiste una verità assoluta, non solo non esiste una verità come fondamento, quindi qualcosa che deve essere messo sotto la realtà e che quindi diventa, o sopra la realtà, e che diventa un modello a cui tendere, ma che le categorie del vero e del falso, come categorie di indagine del reale, della conoscenza e quindi delle nostre azioni, della nostra pratica, sono inutili. Essendo inutili, non dobbiamo più studiare la realtà con quelle categorie. Qui è, se volete, il pezzo più radicale di Rorty. È Rorty che effettivamente ha a che fare con tutta una tradizione, che è la tradizione, se vogliamo, della metafisica in generale, e ne prende le distanze. Come autore di riferimento ha in mente Platone, sarà il suo grande bersaglio storico, no? La visione di Platone, la visione trascendente di Platone, il dualismo di Platone. Vi cito un pezzo molto rapido da Conseguenza del pragmatismo per far capire un po' questo snodo, cioè il perché critica la verità come verità assoluta e il perché addirittura dice che bisogna rinunciare all'idea di verità. I pragmatisti ritengono che la storia dei tentativi di isolare il vero o il buono, o di definire le parole vero o buono, confermi il loro sospetto che non sia possibile alcuna interessante ricerca in questo campo. La storia dei tentativi per riuscirci e delle critiche a tali tentativi è grosso modo coestensiva alla storia di quel genere letterario che chiamiamo filosofia, un genere fondato da Platone. I pragmatisti pensano che la tradizione platonica abbia esaurito la propria funzione. Questo non significa che essi dispongono di un nuovo e non platonico insieme di risposte alle domande platoniche, quanto piuttosto che pensano che non si debbano più fare tali domande. È radicale, però è abbastanza chiaro qua Rorty. Rorty di solito è sempre chiaro. Cosa ci dice? Ci dice che la filosofia, per lui, non è nient'altro che un genere letterario o un genere di scrittura. Poi vedremo che c'è una distinzione tra i due concetti. Però la filosofia per lui diventa nient'altro che una tradizione che rispetto ad altre tradizioni, quali il romanzo, quali la poesia, quali altre forme che ci servono per comprendere la realtà, per indagare la realtà, ha come unica differenza che ha un insieme di autori diversi. Cioè il filosofo deve parlare di Platone e di Aristotele, deve parlare di Hobbes, deve parlare di certi autori, mentre il romanzo descrive la realtà con la metafora, con altre forme letterarie. Quindi la filosofia non ha nessuna priorità di indagine, non ha nessun merito nello studio della realtà e quindi, e qui arriva la conseguenza pratica, la filosofia deve rinunciare a se stessa, al proprio statuto e alle categorie che gli servivano per indicare qual era la via verso la realtà, cioè le categorie del vero e del falso, del bene e del giusto. Perché? Perché deve rinunciare a quelle categorie che sono le categorie che producono modelli esterni, superiori, e fanno sì che la filosofia come disciplina abbia una priorità rispetto alle altre discipline del sapere umanistico. Quale idea di verità Rorty sta criticando? Non l'idea di verità, abbiamo detto l'idea di verità assoluta, quindi il modello trascendente, però non l'idea di verità in ogni sua forma. Rorty critica l'idea di verità come adeguazione, l'idea classica di verità, che sta sostanzialmente nel sostenere che la realtà nella quale siamo inseriti, è un'adeguazione tra le mie categorie per indagare questa realtà, per parlare di questa realtà, e un fondamento oggettivo che sta alla base di questa. Quindi la verità che cosa è, in una visione tradizionale, per farla abbastanza semplice, l'adeguazione che c'è tra il mio linguaggio, le mie categorie concettuali di esplicazione, e il modello fondativo oggettivo che in qualche modo io vado ad indagare e che sta sotto la realtà o sopra la realtà come modello. Questa idea ha prodotto i sistemi alla Platone, all'Aristotele, a tutta l'impostazione della metafisica. Questa idea della filosofia deve essere rifiutata. E quindi, a questo punto, se diamo per buona questa impostazione, la verità che cosa diventa se ancora vogliamo indagare la realtà utilizzando questa parola, utilizzando questo termine? La verità sta nel funzionamento, cioè la verità sta nel come si va ad agire e produrre effetti sulla realtà nella quale siamo inseriti. La verità è in qualche modo ciò che funziona, e verità risiede nella descrizione delle modalità che permettono al linguaggio di agire e produrre effetti nella società. Quindi verità vuol dire per Rorty qualcosa di etico, cioè legato a un'azione, legato a una prassi, capacità di descrivere meglio di altri la realtà che stiamo vivendo. Il poeta farà verità per Rorty, l'ingegnere farà verità per Rorty, il sociologo, quando per esempio si inventa il termine globalizzazione o quando quel termine va ad avere certi effetti nella realtà, quello è fare verità, cioè trovare una parola, un termine che produce eticamente, praticamente, un dialogo e un confronto orizzontale nella realtà che stiamo vivendo. Questo diventa verità, quindi questo diventa produzione di qualcosa e quindi azione diretta sulla realtà. Ed è per questo che quest'idea gnoseologica, conoscitiva, teoretica, astratta, diventa molto concreta, diventa molto legata al qui e ora, all'adesso, a questo momento in cui stiamo parlando e quindi producendo verità. Cito sempre, passettino piccolissimo, da Verità e Progresso, sempre di Rorty. I pragmatisti possono chiarire che la verità non è uno scopo della ricerca, e anzi, se verità è il nome di questo scopo, proprio allora la verità non esiste, perché è la stessa assolutezza a renderla inservibile come fine. Un fine è una cosa della quale possiamo sapere se ci si sta avvicinando o allontanando. Non c'è modo di sapere, di conoscere la nostra distanza dalla verità, perché l'unico criterio che abbiamo per applicare la parola vero è, ancora una volta, la giustificazione che è sempre relativa a un uditorio e dunque al modo di intendere di quell'uditorio, agli scopi che esso persegue e alla situazione in cui ci si trova. Cioè, se io pongo un'idea di verità in qualche modo fissa, in qualche modo piazzata come modello, in qualche modo superiore o esterna alla realtà etica, alla realtà pratica nella quale sto vivendo, alla realtà del qui ed ora, quindi a questo contesto, non mi renderò mai conto di che distanza c'è tra la mia azione di parlare adesso e l'uditorio col quale sto parlando e il contesto al quale mi rivolgo e quel tipo di modello. Ci sarà sempre uno scarto e questo scarto sarà improduttivo, cioè non genera effetti, non produce qualcosa. Invece l'idea di verità che risiede in un funzionamento, in un funzionario, è sempre quell'idea di verità che produce dialogo, quindi effetti, risposte azioni dirette. Se accettiamo questa impostazione è valida per Rorty e per Derrida, per tutte e due, è quell'impostazione che ci fa dire facciamo filosofia, facciamo teoria della verità ragionando su qualcosa di concreto, ragionando su qualcosa che è sempre legato, mischiato al materiale, alla pratica che sto facendo. Se accettiamo questa impostazione, arriviamo alle conseguenze. Per Rorty, le conseguenze di questo atto forte di negazione della tradizione è il tentativo di oltrepassarla, cioè generare un salto. Se io nego la tradizione metafisica del pensiero, di Platone, tutti questi autori, la nego, ho la possibilità di spiccare il volo, quindi fare un salto e arrivare verso qualcosa, verso una descrizione della realtà che non è più filosofica ma è post-filosofica. Parla, il termine che lui utilizza è quello di filosofia edificante, e quindi filosofia post-filosofica, perché rinuncia a se stessa, come vi ho detto prima, no? Filosofia edificante perché è una filosofia che costruisce nella pratica la realtà che stiamo vivendo, post-filosofica perché non è più disciplina, quindi perde la sua disciplina, diventa come il romanzo, diventa come la poesia, diventa come la sociologia e deve dialogare con tutte queste discipline. Ecco, qual è allora il compito dell'intellettuale post-filosofico? Che cosa deve fare con la sua filosofia edificante, secondo Rorty? Quello che deve fare è costruire la democrazia. Questo è un po' il compito dell'intellettuale post-filosofico. Qui riprende Dewey, che è il suo riferimento, riprende James, riprende tutto il pragmatismo, tutta la grande tradizione del pragmatismo statunitense, e sostiene che il compito dell'intellettuale post-filosofico è creare quel linguaggio che permette al pragmatista di comprendere meglio le finalità e i bisogni dell'uomo nella situazione pragmatica che sta vivendo. Qual è la situazione di cui parla Rorty? La democrazia statunitense degli 80-90. Quindi che cosa deve edificare Rorty? La democrazia. Cosa deve edificare il pragmatista? La democrazia. E questo, altro elemento comune con Derrida, la democrazia non è mai un concetto fisso. Cioè noi non stiamo per loro vivendo in una democrazia come qualcosa di dato. La democrazia è sempre qualcosa a venire, direbbe Derrida, oppure in costruzione. Democrazia è qualcosa che noi stiamo vivendo in questo momento e sulla quale noi stiamo agendo. Dobbiamo agire, dobbiamo fare, dobbiamo creare dialogo. Per Rorty dobbiamo scoprire il linguaggio se ci occupiamo di insegnare, di fare intellettuali, di produrre termini, di fare politica anche politica attiva, militante, anche il politico militante ha il compito di scoprire nuovi termini, produrre nuovo linguaggio in grado di cogliere quelle che sono le finalità degli uomini, della società nella quale sta vivendo. E questo è il suo compito, a maggior ragione questo è il compito del filosofo, o del filosofo o dell'intellettuale. Ecco, breve parentesi, sempre rimanendo nel pragmatismo di Rorty, questo ci permette di capire perché questo discorso sulla verità pratica, perché a Rorty piace molto come genere letterario, non tanto la filosofia che si è generata da Platone. Rorty è filosofo, filosofo a tutti gli effetti, ha scritto saggi di analitica e poi ha scritto saggi di ermeneutica, quindi è un filosofo che parla così della filosofia, già questo aspetto è un po' strano. Ma il genere letterario che maggiormente lo ha interessato e affascinato e secondo lui maggiormente ha costruito la democrazia, cioè la nostra realtà, è il romanzo. È il romanzo perché il romanzo è quell'indagine temporanea che gli serve a descrivere la realtà che sta vivendo l'uomo attraverso un linguaggio adeguato e un linguaggio che utilizza una forma particolare, fondamentale, retorica, che è la metafora. La metafora viva, che parla proprio di metafora viva, è ciò che permette di correlare i termini che fino a quel momento erano irrelati, non erano collegati tra loro, e quindi crea un linguaggio vivo che è in grado di soddisfare le esigenze e i bisogni delle persone con le quali sto dialogando. Questa idea di metafora rompe con l'idea tradizionale di metafora, quella tra significato significante, quella tra linguaggio letterale e linguaggio simbolico. Lui parla proprio di metafora come generazione di un linguaggio nuovo, un linguaggio che permette di creare un dialogo, permette di creare un intervento da parte di chi sta interpretando, cioè genera un qualcosa, e quel generare qualcosa produce democrazia. E questo è il concetto diretto. Quel generare qualcosa a livello teoretico, conoscitivo, è produzione di democrazia, perché la democrazia qui si basa sul dialogo, orizzonte ermeneutico, cioè su questo incontro tra il parlante, colui che sta parlando, e colui che interpreta, questo anche nei testi, alla fine questa poi è una forma di testualismo. Ecco, tornando al romanzo, perché il romanzo? Perché il romanzo ha una funzione democratica, secondo Rorty, proprio perché descrive meglio le esigenze e i bisogni della società. Uno, perché il romanzo è quella forma narrativa che in qualche modo ha descritto la nascita della democrazia. 800, 900, ha descritto proprio i processi che hanno portato alla formazione delle pratiche, della pratica filosofica. E poi perché il romanzo, molto più dei sistemi metafisici, è in grado di produrre quelle metafore vive che servono a rappresentare una società in divenire, in cambiamento. Il romanzo, infatti, non si occupa dei problemi astratti e universali come i modelli, la verità, il bene, il giusto, come abbiamo detto prima, ma cerca di rappresentare le differenti caratteristiche e i diversi punti di vista che accompagnano la società. Cioè, il romanzo ha l'idea che bisogna descrivere la società nella quale si è inseriti, bisogna descrivere tutti i punti di vista, e i vari personaggi rappresentano i vari punti di vista, e non deve emergere un punto di vista sopra l'altro, ma è nella rappresentazione, quindi nella narrazione, nella descrizione dei diversi punti di vista, cioè dei diversi personaggi, che emergono le diverse sfaccettature, le diverse realtà della società che stiamo descrivendo. Ecco, abbiamo detto, questa idea di Rorty lo porterà a occuparsi di letteratura, lo porterà a occuparsi di poesia, e lo porterà a produrre quell'idea che è l'idea di oltrepassamento, abbiamo detto, superamento di una tradizione. Cioè, a un certo punto sente Rorty, in questa analisi pragmatica che sta facendo della realtà, che bisogna fare, che l'intellettuale post-filosofico deve fare un salto, rinunciare a un pezzo di sé, cioè la sua disciplina, e iniziare a diventare politico, direi, cioè diventare un intellettuale che agisce eticamente e politicamente nella realtà, intellettuale non vincolato alla sua disciplina. Attenzione, ripeto questa cosa, perché questo è un nodo sul quale Derrida non è per niente d'accordo, cioè la rinuncia alla disciplina. Rorty sostiene che è necessario rinunciare alla filosofia, Derrida riprende l'impostazione e ci dice per niente, è il contrario, la filosofia diventa pratica fondamentale, e poi cercheremo di capire perché. Ecco, vengo ai temi più legati al confronto. Abbiamo trattato Rorty, abbiamo trattato il pragmatismo, i temi del confronto. Quali sono gli elementi comuni tra decostruzione e pragmatismo? Innanzitutto, è più Rorty a parlare di Derrida che Derrida a parlare di Rorty. Cioè, è Derrida che da studioso anglosassone comincia a occuparsi della tradizione continentale, comincia a studiare le opere di Derrida, perché Derrida, soprattutto il decostruzionismo di Derrida, era diventato molto famoso, molto importante proprio negli Stati Uniti. Derrida rappresentava uno sviluppo di una filosofia ermeneutica continentale, europea, e una certa parte della decostruzione di Derrida era diventata celebre negli Stati Uniti, anche distorcendo molto il pensiero di Derrida, diventando una sorta di metodo per lavorare sui testi. Quindi Derrida deve continuare nella parte finale della sua vita a lottare contro queste false, distorte interpretazioni, diciamo, della sua filosofia. Però insomma, Derrida diventa filosofo conosciuto negli Stati Uniti, e Rorty lavora molto su Derrida. Derrida lavora pochissimo su Rorty, si disinteressa di Rorty, fa al massimo qualche citazione o riferimento, dice che Rorty sostanzialmente non ha capito molto della sua filosofia, quindi il rapporto tra i due, il dialogo tra i due non è molto presente, ecco, un po' forzato questo discorso. Ecco, quali sono gli elementi comuni, se vogliamo mettere in evidenza alcuni elementi tra pragmatismo e decostruzione? Primo elemento classico, canonico, comune è la critica alla metafisica, la critica alla tradizione filosofica. La tradizione filosofica è vista negativamente perché la tradizione filosofica porta una visione di verità, di conoscenza, di etica basata su modelli trascendenti. Cioè una visione di un modello trascendente, di un modello superiore di verità, di bene, di giusto, un modello fisso, stabile, eterno, che in qualche modo, secondo questi autori, deve essere messo in discussione, che non vuol dire eliminato, ma vuol dire essere messo in discussione. Prospettiva diciamo, se volete, prospettiva di lavoro su questi modelli trascendenti. Altro elemento comune, l'idea di verità, l'idea di teoresi, non è un processo di adeguazione. Quindi io quando voglio fare verità, quando comunque mi leggo a processi etici, sto in qualche modo, non mi sto adeguando a qualcosa di fisso e di eterno, ma sto in qualche modo lavorando sull'interpretazione, sto agendo e quindi sto mettendo in discussione questo tipo di modelli. Altro elemento comune tra i due autori è il tema della scrittura. Ecco, il tema della scrittura è un tema tipicamente derridiano, cioè Derrida diventa famoso con la grammatologia nel 1967, pubblicando la grammatologia, che è un testo che si occupa proprio del tema della scrittura. Il tema della scrittura si inserisce all'interno di un certo genere di filosofia del linguaggio e su questo tema, o quantomeno Rorty, utilizza il tema della scrittura di Derrida per riprenderlo all'interno dei suoi testi e arrivare poi ad affermare che la filosofia è un genere di scrittura, cioè una forma come altre, come abbiamo detto, come il romanzo, come altre. Ecco, prima di andare proprio al confronto, dico due cose su Derrida. Ben detto, Derrida critica la tradizione, però la critica in modo leggermente diverso da quello che fa Rorty. Mi ricollego così e cerco di spiegare il tema della scrittura in Derrida. Derrida afferma che la tradizione platonica, metafisica, è sbagliata perché è fondamentalmente logocentrica. Utilizza questo termine, logocentrismo, che è un termine che poi diventa molto di moda, eccetera, eccetera. La metafisica è logocentrica. Cosa vuol dire logocentrica? Logocentrica vuol dire che si basa sul primato del presente. Cioè, secondo Derrida, da Platone in poi, con Heidegger e con tutti gli altri autori, la realtà è stata pensata come l'istante presente, come una dilatazione dell'istante presente che genera un'idea di eternità visto come fine del discorso e allo stesso tempo come origine. Quindi il dominio del presente della filosofia sta in questa idea. Esiste un presente dilatato, questo presente dilatato genera un'idea di inizio e genera un percorso teleologico che porta verso questo fine del percorso, quindi origine, fine del percorso creato dalla dilatazione del tempo presente. Tutta la tradizione ha pensato così la realtà, quindi ha posto dei modelli per l'indagine di questa realtà. Quindi ha generato quest'idea di dominio del presente in qualche modo, dominio della metafisica, e quindi ha dimenticato, ha escluso la scrittura. Perché? Perché se io ho un logos originario e un logos, inteso quindi come origine, logos come pensiero, logos come punto di riferimento, logos come idea di bene, di vero, e ho anche questo logos che mi funge da finalità, quindi io indirizzo le mie azioni verso questo punto di vista, la mia oralità, cioè la mia parola, la mia voce interiore, sarà quella struttura che è più vicino a descrivere questo logos. Logos eterno, sotto l'oralità, la voce, l'interiorità, ultimo grado, la scrittura, il corpo, l'esteriorità. E questo è un po' un percorso che secondo Derrida la tradizione metafisica ha riprodotto in svariate forme, in molte modalità, in 3000 modi, ed è un po' ciò che ha prodotto l'esclusione della scrittura. Quando dice scrittura non intende solo l'iscrizione, il segno, intende proprio l'idea anche di esteriorità, di supporto, di corpo, di tutto quello che non è interiorità, voce, parola, con rimando al modello che ho detto eterno, o quindi a quella visione di dominio del presente. Il compito della decostruzione e il compito anche di Rorty non è tanto distruggere questa visione per sostituirla con un'altra o per distruggere ogni forma di verità, di eternità, modello assoluto, quanto è un mettere in discussione questa visione per generare, come abbiamo detto prima, una visione, direi ermeneutica, quindi sempre pratica attiva del soggetto che sta conoscendo e che quindi sta agendo. Non è la dissoluzione dei modelli, questa poi sarà una grande battaglia che Derrida deve compiere, compierà insieme a Rorty, anche perché questi sono vicini, non provoca il nichilismo, non provoca la dissoluzione dei valori, provoca invece la costruzione della democrazia, cioè è esattamente il contrario nella loro visione. La distruzione di un modello trascendente, diciamo metafisico, non è la distruzione dell'idea di bene, dell'idea di valore, ma al contrario la costruzione di un dialogo comune che permette una costruzione di democrazia, di valori condivisi, di rapporto con l'altra persona, di invenzione di dialogo. Rorty la vedeva con lo scenario post-filosofico, cioè Rorty lo faceva con lo scenario post-filosofico. Derrida invece farà questo, proporrà questa idea di costruzione di valori, di costruzione di democrazia con il tema della differenza oppure con il tema dell'alterità, cioè è la parola altro, è il tema dell'altro che permette a Derrida di costruire la democrazia. E poi a Derrida ci dobbiamo arrivare. Vediamo velocemente che cosa dice Rorty su Derrida. Semplifico un po'. Allora, la posizione di Rorty su Derrida, poi arrivo a cercare di spiegare il tema della democrazia e l'altro in Derrida, che sarà il punto. Rorty definisce Derrida come l'ultimo esponente della tradizione hegeliana. Ora, qualche storico della filosofia quindi potrebbe ridere di questa cosa. Giustamente ridendo. però bisogna mettere in evidenza che la tradizione statunitense, che è una tradizione che insegna la storia della filosofia, e quindi Rorty prende spunto da quella, come kantiana da una parte, filosofia di Kant da una parte, filosofia di Hegel dall'altra, come se non ci fossero rapporti tra i due, cosa che è storicamente falsa. E quindi Rorty viene influenzato da questa visione. Quindi Hegel non parte da Kant, ma Hegel fa una filosofia tutta sua e Kant fa una filosofia tutta sua. Ora, questo è un grande errore, però questo ci interessa relativamente, perché quello che ci interessa di più è cercare di capire perché lo chiama hegeliano, cioè che tipo di visione ha Rorty di Derrida di quella tradizione. Allora, la tradizione kantiana per lui è quella tradizione tipicamente metafisica che parte da Platone e che considera la filosofia come un ambito disciplinare preciso, con un suo oggetto di studio, e vuole portare la filosofia a diventare scienza. Lo scopo della filosofia kantiana è arrivare a una filosofia oggettiva, precisa il più possibile. L'ultima grande illusione dei kantiani, e qui forse Rorty ci vede bene, è la filosofia analitica. Dico ci vede bene perché ci sono alcuni studi statunitensi che proprio vanno in questa direzione prendendo la direzione neo-kantiana. La seconda tradizione è quella hegeliana, è quella che ha Derrida come massimo ultimo esponente, ed è la filosofia ermeneutica, per dirla così. La verità è data da un processo orizzontale, confronto con i testi, costante confronto con i testi, testualismo. La tradizione dialettica di Derrida, dell'hegelismo, combatte l'idea di verità come corrispondenza a quella che avevamo detto prima, cioè combatte l'idea di verità come verità oggettiva, considerano questa idea sbagliata. E quindi criticano la tradizione kantiana. Se in questo fatto di essere l'ultimo degli hegeliani c'è un merito, perché va contro una filosofia metafisica, va contro una filosofia che vuole la verità oggettiva, va contro quel privilegio lì, e questo è un merito che Rorty dà a Derrida, ed è per questo che va studiato, perché è un autore prospettico che riprende Nietzsche, che mette in considerazione le diverse visioni della realtà. Però in questa visione c'è già una critica, perché cito un pezzo che è molto forte ma molto chiaro in questo, sugli hegeliani, quindi su Derrida, conseguenza del pragmatismo. Naturalmente il non kantiano è un parassita, non nascono fiori dal rampicante dialettico se non c'è un edificio nei cui interstizi esso possa mettervi le radici. Se non c'è costruttore, non c'è decostruttore. Se non c'è norma, non c'è perversione. Derrida, come Heidegger, non avrebbe niente di cui scrivere se non ci fosse una metafisica della presenza da oltrepassare. Senza la soddisfazione di sterminare i parassiti d'altronde, nessun kantiano continuerebbe a costruire. I filosofi normali, per esempio, hanno bisogno di pensare che nel forgiare potenti strumenti della moderna filosofia analitica, essi stanno creando le armi per assicurarsi la vittoria nel prossimo scontro decisivo contro i dialettici decadenti. ciascuno ha bisogno dell'altro. Qui è chiarissimo. Perché il dialettico sbaglia? Perché Derrida sbaglia? Perché è un parassita, fondamentalmente. Vive su Kantiano, cioè vive su colui che crede la filosofia una scienza, crede la filosofia come ciò che deve portare il fondamento. Che cosa fa l'Hegeliano? Non fa nient'altro che vivere negli interstizi di questa struttura, metterla in discussione, come faceva lo scetticismo antico, mettere in discussione questa idea di verità, però tutte e due formano la metafisica. Colui che afferma l'idea di verità assoluta, colui che dice che la verità non può essere assoluta, costruiscono questo sistema di metafisica, che deve essere abbandonato per Rorty. Perché? Perché dobbiamo andare verso la post-filosofia, quello scenario che prevedeva lui, che non indaga più il tema della verità, che rinuncia al tema della verità, verità in questo senso. La verità per lui diventa azione diretta, azione politica, abbiamo visto funzionalità, azione funzionale. E quindi, da un lato, afferma le qualità di Derrida, il filosofo che studia, del quale si occupa, dall'altro canto, piazza le mazzate, dicendo questa cosa su Derrida hegeliano, diciamo così. Per sintetizzare, le critiche di Rorty a Derrida sono di due tipi, poi, al di là del pezzo che vi ho citato. Il primo tipo è quello che ho detto prima: la decostruzione appartiene a una tradizione parassitaria che riprende il lessico della tradizione metafisica, e quindi Derrida non è in grado di fare il salto, non è in grado di operare un'uscita dalla tradizione. Il secondo, e questo è un altro tema importante, è che Derrida riproduce nel suo lessico una delle parole chiave della decostruzione del termine difference. Il termine difference vuol dire differenza. Però dentro la parola différence, che in francese si scrive con la E, Derrida scrive con la A, questo nell'oralità francese non si sente, ma nella scrittura c'è una differenza, cioè A al posto di E. Utilizza questo neologismo Derrida per indicare proprio questa costante divenire del diverso, proprio il tema dell'alterità. E secondo Rorty questo tema, questo concetto della diversità dell'altro, è ancora un modo per riportare il problema sul fondamento. Cioè Derrida fa tutto un bel giro, però maschera la questione. È ancora un metafisico, cioè vuole riproporre la questione dell'essere hegeliano, tanto l'arrivo di Hegel, in qualche modo, oppure del fondamento di Platone, oppure del vero come fondamento. Quindi fa tutto un bel giro, però alla fine ripropone la stessa questione, seconda critica che gli fa. Ecco, giusto per chiudere questo discorso, è interessante il dibattito diretto tra i due. In un pezzo tratto da La filosofia dopo la filosofia, Rorty parla di Derrida in questi termini: il miglior esempio del Derrida che preferisco è la prima metà di La carte postale. A differenza di Gla, è un testo leggibile, persino toccante. Si tratta infatti di una serie di lettere d'amore. In questa forma esso mette in risalto tutto il carattere personale, non c'è nulla di più privato di una lettera d'amore. Qui le idee generali non potrebbero essere più rilevanti e inadeguate. Cioè, Rorty dice, Derrida ha fatto una grande operazione con questo testo perché fa il romanziere, parla di autobiografia, parla di se stesso, quindi non fa più il filosofo. Molti interpreti parleranno di un Derrida con derive da romanziere, narrative, e Derrida dovrà difendersi anche da questo. Come si difende? Risposta diretta. Derrida, in un'intervista, colloqui con Jacques Derrida del 92. Rorty si congratula con me per La carte postale, perché qui esporrei la mia vita privata, e si sbaglia totalmente, perché non rinuncio affatto alla filosofia. Questo fondo di relativismo storicista, narrativista, non mi si addice per nulla. Credo che occorra continuare a spiegarsi con la filosofia, anche se non si è fondazionalisti, continuare a riproporre la questione del fondamento e soprattutto la questione politica. E qui Derrida è bellissimo e dice tutto. Cioè, in questo pezzo c'è veramente tutto Derrida, perché dice non voglio fare il letterato, voglio mantenere la filosofia, voglio mantenere la mia disciplina, voglio mantenere quel rapporto al fondamento, che è il tema dell'altro, riproponendo quel rapporto e quindi evitando il nichilismo, che per lui Rorty diventa nichilismo, questo poi è da vedere, però se non dice questo, e riproporlo però anche in termini politici, cioè in termini di costruzione di democrazia. Mi avvio a concludere facendo un ultimo excursus su cosa vuol dire democrazia e alterità in Derrida, e perché forse, cercherò di mostrare in quest'ultima parte, perché forse l'idea di democrazia di Derrida, non dico un po' migliore perché non avrebbe senso, forse riesce a rispondere di più di quella di Rorty, o quantomeno riesce a mettere in discussione e a mettere delle crepe all'interno dell'impostazione di Rorty. Allora, la concezione di verità in Derrida, Derrida non si occupa del termine verità, non è un termine fondamentale, il termine scrittura, il termine gramma, il termine traccia sono fondamentali, il termine verità è un termine abbastanza marginale, non è un significante che utilizza. Però se si vuole pensare a cosa può dire Derrida, la decostruzione sul termine verità, la concezione di verità è evidente fondamentalmente per Derrida. Termine che riprende da Heidegger, perché il riferimento è sempre in Heidegger, poi Husserl, ma insomma comunque quella tradizione ermeneutica. Idea di verità come evento. Cosa vuol dire evento per Derrida? Evento per Derrida è la continua apertura verso l'esperienza dell'alterità. Alla fine del percorso di Derrida, soprattutto negli ultimi anni, parlerà più che di altro o di alterità, parlerà di spettro. Però insomma è il tema dell'altro, è il tema della diversità, è il tema del continuo rapporto e apertura a ciò che non è la propria identità ma che la costituisce. In un testo che è Aporie, dice questo intorno al tema, a cosa intende per evento, verità e altro, che sono la stessa cosa. Cito da Aporie: il tema è la verità. Parlo dell'arrivante assoluto, che non è nemmeno un ospite. Esso sorprende l'ospite, che non è ancora un ospite, o una potenza da cui proviene l'invito, al punto da rimettere in questione, fino ad annullarli o a renderli indeterminati, tutti i segni distintivi di un'identità prestabilita, a cominciare dal confine stesso che delimitava un presso di sé legittimo e assicurava le filiazioni, i nomi, la lingua, le nazioni, le famiglie, le genealogie. L'arrivante assoluto non ha ancora né nome né identità. Ecco, l'altro è l'arrivante assoluto, la verità è l'arrivante assoluto. Questo arrivante assoluto, questo altro, è ciò che permette la costituzione della propria identità. Ogni identità singolare, quindi ogni idea di limite, è in costante relazione con ciò che è altro da sé. L'altro costituisce il proprio confine, il proprio limite, la propria singolarità. Questo arrivante è senza nome, senza famiglia, è l'arrivante assoluto. Derrida parlerà appunto di l'attesa, questa attesa che ci lascia aperti in qualche maniera, è un'attesa verso qualcosa che non può essere nominato, che viene prima del nome, cioè è qualcosa che in qualche modo nomina, permette al nome di nominare, e quindi permette al nome anche di dire l'identità. Non a caso il testo si chiamava Aporie, perché un'altra figura della verità è proprio l'aporia. Cosa vuol dire verità come aporia? Verità come aporia, mancanza di limite, no? Mancanza di possibilità di mettere limiti. L'aporia è proprio il costante rapporto con ciò che è irriducibile e sempre altro rispetto alla ragione logica, ma allo stesso tempo la costituisce e permette il suo fondamento. Quindi l'aporia è ciò che mantiene insieme la contraddizione, è ciò che permette, a partire dalla nostra singolarità, a partire dalla nostra identità, non da altro, perché la visione di Derrida è una visione immanente, se vogliamo tenere i due termini, ma a partire dalla pratica del reale, di rapportarsi con ciò che permette alla singolarità di costituirsi, di rapportarsi con ciò che è la pura contraddizione di quell'identità. E questo rapporto è da un lato il rapporto che permette a noi di esistere come limiti, come parole, come linguaggio, ed è un rapporto che è sempre in atto, è sempre nella realtà. Derrida parlerà di realtà che è in decostruzione, non c'è un momento in cui inizia la decostruzione è sempre in atto, senza decostruzione, cioè senza apertura, cioè senza costante divenire nei confronti dell'alterità, non ci sarebbe la realtà. Altro termine che diventa importante per relazionare e per vedere questa, o comunque di confronto, per Derrida è tenendo presente il termine aporia, è proprio il confronto con Hegel. Volendo un po' semplificare, per tornare all'Hegel di prima, la visione che propone Derrida è quella di una dialettica, tesi, antitesi, cioè negazione di quella tesi, e sintesi, come dice Derrida, senza sintesi. Cioè di una visione di una dialettica in cui la tesi, l'affermazione del mio io, la negazione totale, cioè l'alterità, devono essere tenute insieme in modo aporetico, cioè in modo da poter permettere la costruzione della realtà. Attenzione che questa visione teoretica, diciamo così, è alla base della sua visione democratica, è la sua visione democratica, cioè la sua democrazia a venire è una democrazia aporetica, cioè è una democrazia che è sempre diveniente, che è sempre aperta, che non potrà mai dirsi democrazia, non c'è un punto. La democrazia è sempre in decostruzione, perché ci sarà sempre un'apertura a un altro punto di vista, ci sarà un altro possibile dialogo, bisognerà dialogare con tutto ciò che è altro. L'altro va preso in qualunque modo possibile, pensabile, addirittura non pensabile, perché l'altro è l'impossibile, ciò che arriva in qualunque momento ed è inatteso, non può essere atteso e non può essere pensato. Una figura che Derrida utilizza per spiegare un po' questo concetto dell'individuo della democrazia è quella del marrano. Il marrano è l'ebreo convertito, Derrida era ebreo di origini ebraiche. L'ebreo convertito a forza, che porta dentro di sé il segreto della sua conversione. Cioè vive in una società che l'ha forzatamente convertito, afferma un'altra religione, ma porta dentro di sé il segreto. L'uomo democratico è un po' come il marrano. Derrida dice: siamo tutti marrani, non tanto perché sosteniamo una religione piuttosto che l'altra, non è questo il tema, ma perché sosteniamo un segreto, sosteniamo segretamente qualcosa che è sempre diverso dalla nostra identità, sosteniamo sempre questo altro dentro di noi che costituisce noi stessi. È per questo che siamo marrani e testimoniamo, altra parola chiave in Derrida, testimoniamo la nostra diversità e il nostro essere diversi in questo costante divenire. Questo tema della aporia poi si può molto legare, questo tema della costruzione in Derrida, in questo tipo di società, si può molto legare anche a una visione politica, concreta, quindi di continua apertura, di continuo dialogo, in cui anche, penso alle formazioni politiche, per fare una parentesi, debbano mantenere i loro diversi rapporti, cioè non si debba mai arrivare a una a dei partiti, comunque a una visione politica che escluda un altro, o comunque a partiti che producano una sintesi tra loro troppo evidente che produce emarginazione. Penso per esempio nelle democrazie contemporanee al fatto che molto spesso nella democrazia gran parte delle persone non votano, anche quella statunitense, che è sicuramente una grande democrazia, c'è questa tendenza a non votare. Questa tendenza a non votare rappresenta esattamente il contrario di quello che dice Derrida, di questa costante necessità di dialogare con l'altro, perché il non votare è in qualche modo un escludere dalla politica attiva fasce della popolazione sempre più ampie, ed è esattamente antidemocratico, è l'antidemocrazia che mina la democrazia in questo senso. Arrivo alla conclusione. Questa idea che Derrida ci propone può, quindi l'idea di democrazia come alterità, di democrazia come aporia, di democrazia sempre come rapporto all'altro, può mettere in discussione la visione di Rorty. Perché? Perché la visione di Rorty di democrazia e comunque di pragmatismo, alla fine del percorso di Rorty, arriva comunque a dichiarare il suo fine. Rorty dichiara alla fine del suo percorso quello che può essere il fine del pragmatismo. Quale può essere il fine del pragmatismo? Il fine del post-filosofico, dell'intellettuale post-filosofico, è arrivare a cercare di raggiungere, lui dice, la felicità massima per un numero massimo di persone. Quindi il compito dell'intellettuale filosofico, dell'intellettuale, di chi fa filosofia, è quello di cercare di rispondere ai bisogni della società, di trovare dialogo, di mettersi in rapporto con il maggior numero di persone e di generare una felicità orizzontale, pratica, perché per Rorty non c'è niente, non c'è nessun rapporto ad altro, no? Anche immanente, anche all'interno della stessa realtà, però un obiettivo ci deve essere, un obiettivo deve orientare questo tipo di pratica, questo obiettivo è la felicità per un numero massimo di persone. Qual è il dubbio che può venire in una visione del genere? In una visione che nega il ruolo della filosofia, che nega ogni rapporto nei confronti di ciò che non è bisogno, di ciò che non è azione diretta, e che quindi nega ogni struttura o categoria che possa definire il suo orizzonte. Questa idea di felicità, questa idea di bisogno per un numero massimo di persone, assume lo stesso significato di categoria filosofica che Rorty vuole negare. Cioè, in qualche modo Rorty implicitamente deve inserire un fine e un obiettivo che non indaga con la sua indagine pragmatica e che in qualche modo mette un modello, mette una finalità alla sua stessa indagine. C'è un filosofo italiano che coglie questo aspetto di critica possibile. Sembra che, cito dall'introduzione alla conversazione filosofica tra metafora e argomentazione negli scritti filosofici di Rorty, qui è Gargani che parla, che è un commentatore, un filosofo che ha studiato molto Rorty. Sembra che Rorty possa fare tutto quello che egli fa con le teorie filosofiche a partire da un vitalismo naturalistico per cui la vita è una cosa buona per se stessa, se non fosse che c'è stata una quantità di teorie, ideologie e credenze che impediscono agli uomini di raggiungere la felicità. Ma questo presupposto vitalistico, senza negare l'indubbio conforto e la solidarietà che Rorty ci fornisce, per una volta è un riferimento a qualcosa che è vero in sé, che non è infatti la semplice scelta di un vocabolario, ma che piuttosto costituisce la base tacita e implicita per accettarlo. Cioè, Gargani cosa sta dicendo? Rorty, in qualche modo, negando ogni forma di filosofia, negando ogni rapporto con un'idea di vero, di alterità, come comunque la ricostruzione tende a mantenere, implicitamente però pone un fine, pone un obiettivo, che è questa idea di felicità, questo vitalismo naturale, che orienta le sue ricerche. Ed è per questo che può sembrare, e si può arrivare a questa conclusione, l'idea democratica della decostruzione, l'idea della democrazia di Derrida, in qualche modo è un concetto più ampio, che lascia maggiori possibilità di azione rispetto al concetto proposto da Rorty. E con questo concludo. Grazie.
Non so se dovrei prendere la cassetta. Non vedo nessuno perché innanzitutto ringrazio molto per la ricchezza dell'esposizione che tocca effettivamente dei punti che poi abbiamo incontrato attualmente in tutto il seminario, no? Qui tornano delle questioni per cui volevo magari rompere il ghiaccio già chiedendoti una questione su questo confronto molto significativo e importante fra Rorty e Derrida, no? Su questa interpretazione della democrazia, è molto bene spiegato tutto. Devi cambiare la cassetta?
No, ancora mai.
Questo confronto, come molto ben mostrato appunto, come concezione della democrazia poi sorga da una visione teoretica di fondo, no? Effettivamente c'è frattura fra questi piani. Subito dico naturalmente che tendo verso la posizione di Derrida, cioè non capisco mai poi effettivamente queste forme relazionali non filosofiche. Non filosofiche per intenderci significa che non si pensa che si possa concludere in un accordo, non si pensa che si possa concludere il rapporto in una unità che ci unisce. Perché la filosofia è questo pensiero dell'unità e la politica come la concepiamo noi nasce con la filosofia. Allora vuol dire che non si pensa neanche che il dialogo possa essere uno strumento politico, perché naturalmente se ci si mette a dialogare è perché si pensa implicitamente che ci potrà essere la possibilità di un accordo, perché si pensa una unità che comprenda noi due e che richiede naturalmente un sacrificio ad entrambi di rinuncia a una parte delle proprie specificità. Se non si pensa così non si è in una relazione filosofica, non capisco quale sia però l'alternativa se non il conflitto. Ecco, per cui veramente io penso che qui ci siano sempre dei vuoti che poi si scontrano con questa domanda. Ma io voglio rilanciare e dire una cosa. Capisco l'apertura di Derrida, capisco il tentativo di fondare la democrazia sull'altro, cioè su questa idea che poi mantiene una possibilità di unità, cioè mantiene un'idea di trascendenza, no? Che appunto è rappresentata da quest'altro, qui sarebbe in confronto con Levinas. E capisco quindi una democrazia che coincida con l'ospitalità, cioè col tentativo di comprensione, di comprendere all'interno dei propri confini l'altro, proponendo un'immagine anche schematico di una polis che non si chiude più, no? Io però mi chiedo se questo basta oggi, Mi chiedo se invece non ci vorrebbe qualcos'altro, e se effettivamente non ci vorrebbe quel Platone che tanto viene criticato da Rorty, in fondo anche da Derrida per certi versi. Cioè, quello che ci dobbiamo chiedere effettivamente, se noi possiamo pensare oggi una democrazia come ospitalità, o se non dobbiamo dire che invece questo è il modello che è fallito. Perché non è vero che la democrazia, dobbiamo dirlo proprio francamente, non è vero che la democrazia coincide col continuare a comprendere l'altro. Non è vero. Questo io, ma lo dico implicitamente, io non voglio comprendere che se viene il nazista da me io dialogo. No, non dialogo, non comprendo e sono antidemocratico. No, io penso che sia, il mio nome democratico sia una salvaguardia dei valori democratici. Allora, se invece una relazione, non possiamo pensare a una democrazia se non attraverso una relazione verticale. Cioè, certo nel tentativo poi di comprendere l'altro, di comprenderci tutti insieme, di dialogare, ma sempre sulla base di una verità, e questo è il dramma vero della democrazia. Perché alla fine tu ti scontri con questa idea di verità in senso forte. Perché io dialogo, ma fino a un certo punto, ospito, ma fino a un certo punto. Naturalmente questo riguarda anche le questioni locali, qui in Veneto lo siamo meglio di tutti. Riguarda anche questo. Quel modello si è frantumato nella società. Non è qualcosa che non è più seduttivo. È un modello che per me è morto quel 900. Ma a livello teoretico proprio, anche politico, teoretico. Possiamo noi pensare alla democrazia se non partendo da una relazione verticale? Io credo che sia quella la sfida del nostro tempo. E penso naturalmente che questa relazione verticale deve essere stabilita con gli altri. Però attraverso una nuova istituzione che richiede sacrifici a entrambe le parti. A entrambe le parti. Penso che si debba costruire una relazione verticale, che c'è, se ne sente la necessità, ma con gli altri, se c'è possibilità, perché possiamo anche dire che non c'è possibilità. Io, questa è una questione secondo me importante dell'oggi. Se ancora il modello derridiano, che poi in fondo naturalmente è un grandissimo autore, che poi in fondo è veramente una grande espressione della filosofia del Novecento, se è applicabile oggi, se si accetta. Io in Veneto non credo che vincerà le elezioni.
Non so se ci sono altri interventi su questa via, se qualcuno vuole esprimere opinioni anche concrete su questo fatto qui, se effettivamente si può pensare a una democrazia, cosa pensiamo, se può coincidere con l'ospitalità. Se no, per intanto rispondi e poi
ok. Allora, hai messo sul campo tantissimi problemi, e tantissimi problemi, uno in verità, il tema della democrazia proprio ospitalità è sicuramente un tema in verità. Alla domanda diretta, si può pensare a una democrazia? Io rispondo sì, anzi, non è stata pensata probabilmente come la pensava Derrida. La sua visione di democrazia è una visione non applicata, ma giustamente, anche perché la democrazia a venire di Derrida non è la democrazia che verrà, è sempre a venire la democrazia, non può che essere a venire la democrazia. La democrazia è sempre apertura all'altro, e quindi non c'è un momento in cui ci sarà la democrazia e ci metteremo seduti a dire oh, che bello, l'abbiamo trovata. No, mai, se no non c'è democrazia. Problema che tu mettevi, quello del dialogo unificante, e qui penso, tu parlavi comunque, dicevi contro Rorty, qui sono d'accordo, cioè contro Rorty, Rorty tende ad andare verso una forma di nichilismo un po' scettico,
capisco come si traduce poi questa formula relazionale, diciamo.
Come si traduce, su quale base, che un po' vuol dire, vabbè, ma quando poi tu dici Rorty, il tuo fine, in qualche modo fai di nuovo un modello,
quindi c'è questa contraddizione,
e quindi sì, quello lo capisco molto. Ecco, poi parlavi di dialogo unificante, e qui mi viene in mente Derrida, Gadamer. Mi viene in mente il dialogo Derrida-Gadamer, Gadamer è un filosofo ermeneutico, una tradizione heideggeriana per entrambi, dialogo impossibile perché alla fine ci hanno provato, ma non si sono mai capiti. E non si sono capiti, secondo me, i due autori, proprio su questo tema qui del dialogo unificante. Perché? L'orizzonte filosofico proposto da Gadamer è un certo tipo di ermeneutica, mettetela come orizzonte, apertura, come volete, che in qualche modo permette il dialogo. E Derrida non è d'accordo, di fondo non è d'accordo. Derrida dice che il dialogo è legato, qui è la carne che salta fuori, Derrida, dal senso di lutto, è la perdita, è la mancanza che salta fuori. Cioè nel dialogo, anche nel dialogo con il passato, nel dialogo con la tradizione, per quello che lui parla sempre di stare nella tradizione, stare sui limiti, è il senso di lutto e di perdita. Io parlando con una persona cioè lui parlando con una persona sentiva di più la perdita che quello che guadagnava, quello che era in costruzione realmente. La decostruzione e la democrazia in costruzione è sempre un qualcosa che inevitabilmente va perso e che non torna, non tornerà. In questo Derrida è sì legato a una filosofia propositiva, è assolutamente propositiva, infatti tutti quelli che dicono che la decostruzione è nichilismo sbagliano, secondo me è assolutamente propositiva, però il senso di perdita, di mancanza e quindi di dialogo impossibile, ritornando a quello che dicevi sul nazista, certo che non dialoghi col nazista, certo che a un certo punto ti metti un confine, ma mettendo il confine col nazista stai decostruendo, stai mettendo un confine e quindi stai generando un qualcosa che è quella democrazia di cui stavamo parlando, e quindi implicitamente, pur non parlando col nazista, stai parlando col nazista, perché in un'ottica di decostruzione devi rispondere del nazismo, cioè devi, sei obbligato a rispondere, no? In qualche modo sei obbligato a rispondere di quella cosa che è successa, come se siamo obbligati a rispondere di quello che è successo a Verona, di quello che è successo qui, di quello che è successo al ragazzo che è stato ucciso così tragicamente. E io, insegnando, me la sento sta responsabilità, tanto che sono entrato in classe e ho cercato di parlare con i miei studenti, portando risultati anche abbastanza tragici per certi versi, però dobbiamo risponderne in qualche modo, e in quella risposta sta forse l'idea di decostruzione, che è forse più affascinante e da questo punto di vista difficile. Poi tu dicevi giustamente democrazia verticale, e sarei anche quasi d'accordo, nel senso che questa idea di altro è verticale, e non trascendente, da fare di tutto per allontanarsi da una visione religiosa, da una visione comunque legata a un'idea teleologica, da una visione legata a un messia come qualcosa che sta fuori e sopra, però sì, perché l'orizzontalità pura è quella di Rorty, e quindi qui, insomma, se vogliamo metterla in maniera schematica, forse banalizzando, c'è un verticale, no? Forza poi.
Condivido, la cosa che non capisco è se appunto questa idea del dialogo, non ho capito, il dialogo unificante è criticato da Derrida perché è più quello che perdi di quello che, cioè la strategia del dialogo è ancora una strategia, naturalmente va detto con la parola, metafisica, cioè la strategia del dialogo è una strategia metafisica, nel senso che appunto prevede un'unità, questa è la metafisica pura, no? Io immagino una unità che si possa comprendere, non è qui presente fra di noi, la immagino, penso, vedo degli elementi comuni, li astraggo dalla realtà, un'operazione fortemente violenta, perché chiede una rinuncia. Io quello che ti chiedo in maniera diretta, io non sono d'accordo con questa interpretazione del dialogo, mi sembra una interpretazione che non fa i conti poi con quella che è la realtà. Certo che la filosofia richiede una scelta, ma io dico, israeliani e palestinesi devono dialogare concludendo in un punto comune per fare un qualcosa concreto, o invece devo l'alterità, l'apertura, il veniente, no? Dialogo o non dialogo? Cosa perdo lì? Certo che perdo una situazione, ma ragazzi, questa è la posta in gioco, questo è il sacrificio che richiede il dialogo. Lì cosa vuole Derrida? Vuole il dialogo fra le parti e la costituzione di un trattato di pace comune, naturalmente un esempio qualunque, per dire cos'è poi la posta in gioco concreta. Il dialogo è questo, mi metto e perderò qualcosa, certamente. Se non voglio questo, che cosa voglio? Certo, perderò qualcosa, non voglio perdere, non la perdo, va bene. Però si torna veramente appunto in una orizzontalità pura alla rotta a quel punto. Perché se invece accettiamo la verticalità, ce ne dobbiamo assumere la responsabilità, dicendo che noi chiediamo proprio quello, che chiediamo quell'operazione di violento cambiamento di tutto e tutto. Quel problema lì, come lo affronta quel dialogo concreto? Va bene dialogare lì o non va bene?
Questa domanda assolutamente sì, ci mancherebbe.
Ma non contraddice il discorso suo precedente, cioè tutto quello invece finissima e giusta, coerente teoreticamente, critica alla strategia stessa del dialogo. Lo dico perché è un piano filosofico e poi invece in
sì, allora, non critica tanto il dialogo. Derrida è filosofo del dialogo alla fine e propone il dialogo ed è un ermeneuta, per cui riprende quella tradizione, quell'ermeneutica lì. Quindi quando tu dici due posizioni diverse in qualche modo si trovano a dover arrivare a un accordo a livello politico, è chiaro, come fai? Col dialogo. Quello è il punto di riferimento, che è la visione politica, che è dialogica. Per esempio c'è questo testo in cui lui parla proprio all'UNESCO della filosofia dal punto di vista cosmopolitico, parla del rapporto sempre dialogico che si deve avere e di apertura costante a prospettive che sono sempre quelle esterne, per cui anche la prospettiva del palestinese per l'israeliano, dell'israeliano per il palestinese, ma a maggior ragione delle persone che hanno sete, che hanno fame, c'è sempre un altro in qualche maniera. Quindi da quel punto di vista assolutamente il dialogo ci mancherebbe. Ma, l'hai detto tu prima giustamente, il dialogo è sacrificio e perdita. E quindi il messaggio alla fine, che per molti è un messaggio più negativo in Derrida, è che quel senso di sacrificio e di perdita non è che si esprime facendo un passo indietro e non agendo e quindi non dialogando, al contrario, tu devi dialogare, sei costretto a dialogare, sei in una realtà decostruente, quindi in dialogo, ma sei consapevole che quel dialogo porta a una perdita e quindi sei costretto a ridialogare. Cioè quel trattato, per banalizzare sull'esempio, quel trattato di pace che hai firmato oggi, nel momento in cui tu firmi, lui dice, sei morto, per cui nel momento in cui tu firmi lo rimetti in discussione. E questa è la decostruzione.
Sì, però va bene firmarlo.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
No, penso che, no, cioè che poi i trattati di pace non siano eterni, va bene, però l'importante è che si capisca che io ristabilisco una verticalità per quella cosa. Certo, poi è bello come interpretazione della ricostruzione, perché effettivamente è un concetto molto complesso. Qualcuno vuole?
Ma io volevo fare una domanda di questo tipo, cioè io per parlare di questi autori non li conosco e conosco molto poco. Però, cioè, se mi pare di aver capito che la filosofia ha rinunciato alla ricerca dei valori assoluti, non sono so
sì, sì, sì.
Ecco. Però, allora, se la filosofia ha rinunciato, come ha fatto per sé, alla ricerca del vero, del bello, del giusto, a questo punto su che cosa si basa una democrazia? Cioè, la domanda è, la democrazia è la volontà della maggioranza e basta o no? Cioè è basato sui valori, perché se noi ci mettiamo d'accordo, che costruiamo dei campi di concentramento e siamo d'accordo, poi la democrazia, o no? Cioè,
proprio questa.
La domanda è, ma se la filosofia ha rinunciato a dare, a elaborare dei valori da dare alla gente, su cosa basiamo la democrazia?
Sì. Sì, io risponderei a questa domanda dicendo che la filosofia non ha rinunciato a porre dei valori. C'è una distinzione tra un valore assoluto, quindi un modello che in qualche modo deve rimanere fermo, dogmatico, e quindi un'idea di bene sempre, che è sempre valida, e un'idea di bene invece che in qualche modo è in costruzione. Quindi la filosofia dovrebbe avere questo un po' anche per Rorty, perché poi anche Rorty lo diceva, massacrava proprio il canto, anche per Rorty, anche per Rorty la democrazia e la filosofia o il sapere umanistico in generale deve costruire i valori, cioè è come dire, il valore non è lì fermo e quindi è vero in quanto è lì fermo, ma noi adesso possiamo iniziare a costruire, o l'abbiamo fatto, lo fanno i politici, lo fa la nostra società, a costruire delle idee che sono condivise. A questo punto entra, per esempio, la decostruzione dicendo questa condivisione però è sempre temporanea, perché è una condivisione che in qualche modo viene rimessa in discussione.
Il relativismo, di cui si parla tanto, contrapposto a un assolutismo, a un integralismo.
Sì, sì, un relativismo però letto così, con sempre un riferimento alla verità, alla giustizia.
Sì, e poi un relativismo che in questo caso è prospettico e non nichilista, cioè se posso usare per nichilismo, però nichilista per dire niente, faccio un passo indietro, nichilista per dire vabbè non ci sono valori condivisi, allora sto fermo, rinuncio alla verità, rinuncio a dire che è sbagliato uccidere e prendere a calcio quella persona, rinuncio a dire, anzi, no, quello è nichilismo in un senso negativo, queste filosofie sono filosofie democratiche nel senso che continuano ad affermare che è sbagliato, quindi sbagliato valore, quindi costruzione di qualcosa che è un valore che deve essere condiviso. E però io devo andare a cercare di capire perché quel mio studente, perché parlando di tornare ai miei studenti, quel mio studente in classe l'altro giorno mi dice, ma se io vado allo stadio a Milano e sento un ragazzo dire Forza Roma, io lo posso picchiare. Perché? Perché me lo dice? Perché ha il coraggio di dirmelo? Tranquillamente, per lui quello è normale, perché la nostra società democratica deve costruirgli quel valore e dirgli guarda che non è normale picchiare uno che ha la sciarpa della Roma, e l'azione filosofica in questo caso è lì, sta lì, dovrebbe star lì, filosofica, non solo filosofica.
È quello che esiste, questa interpretazione del relativismo è molto simile a quella su cui esiste molto Giorelli, perché no? Quello l'aveva scritto tra nessuna chiesa e in questi termini dice che il relativismo però non bisogna interpretarlo come appunto l'idea che non vi siano mai, l'idea della messa in discussione costante. Credo che poi anche questo sia impossibile da contraddire. Chi può dire che faccio una legge e questa è valida per sempre?
A conferma di questo, però anch'io, tra parentesi, cerco di mettere a fuoco il concetto di valore, perché non sono un filosofo e quindi a volte vado in crisi. Sulla prima pagina del manifesto di ieri c'era un bel articolo di Bettini, Gianfranco Bettini, sempre, nel quale diceva: ma che valore, questi ne hanno di valore riguardo ai fatti di Verona, no? Riguardo ai nazisti. I loro valori sono la difesa della razza, sono la violenza come espressione della forza personale, e tutta una serie di cose che da un certo punto di vista per noi sono negativi, ma per loro sono positivi. Tra l'altro c'era una bellissima fotografia con la schiena del nazismo con scritto dietro: difendi tu simili, distruggi tutto il resto. Per cui anche questo è un nichilismo espresso come veramente valore, insomma, ecco, in questo senso qua.
Sì, nel senso che effettivamente...
Perché noi quando parliamo di valori intendiamo sempre le buone cose, le buone, ma c'è gente che per valore intende distruggere tutto quello che non è come lui, insomma.
Infatti, è proprio questo, il mio studio mi dice che picchiare il ragazzo dice forza Roma, certo, però è un valore, cioè, no, ma è giusto, perché si fa un'altra squadra. Quindi... E con quelle, cioè, uno dei concetti importanti di tutti e due degli autori è che la democrazia va costruita, nel senso c'è uno sforzo notevole per costruirla, l'affermazione o far sì che valori come per esempio non picchiare, non fare quel tipo di azioni, non usare la violenza, si affermano in una società con una fatica storica notevolissima, e la sappiamo perché la democrazia non è un primo stato, no? Si è affermata con un processo storico notevole e si deve continuare ad affermare, cioè lo sforzo di chi sostiene quel tipo di valori che diciamo noi buoni, mettiamolo in questo asse sociologico, è costante e continuo, è un'azione di responsabilità, di vigilanza, di sforzo, no? è un'azione anche violenta,
certo.
È un'azione violenta perché nei confronti, uno magari lo vede anche nei confronti degli studenti, a volte farli parlare insieme bisogna agire con violenza,
certo.
Violenza verbale naturalmente intendo, però insomma
sì.
Con uno sforzo. Paolo Spinotti.
Sì, no, ma
forse anche perché c'è stata una perdita di una gerarchia di valori che una volta era molto forte, adesso si equivalgono, valgono più o meno, quindi magari una volta qualcuno pensava a queste cose qua, no? Picchiare un altro, però non lo diceva perché si vergognava, perché si rendeva conto che il suo pensiero non corrispondeva al sentire comune. Adesso lo dicono, perché c'è stato uno sdoganamento anche di queste cose qua.
Ma il problema, io inserisco su questo punto qua, appunto della questione di valori, che è importante, appunto la tua relazione è stata proprio una società. Ma dico, il problema è come cosa noi pensiamo effettivamente poi di, perché quando ci si propone una distinzione fra valore assoluto e valore relativo, questa è veramente la distinzione cruciale. Cioè, se noi pensiamo un valore assoluto, cosa che insomma ci sono anche ragioni per crederlo naturalmente, le ragioni filosofiche, no? Il Papa sarebbe qui a spiegarci molto bene il perché da Platone sarebbe. Ma dico, però noi dobbiamo pensare poi da parte della nostra coscienza, dico. Io non penso che ci sia uno schema valido, ma lo dico empiricamente, valido per tutte le condizioni sociali, valido per tutte le epoche storiche. Penso che la vita sfuga sempre, e ricordo sempre, a parte Aristotele, la legge stupida, perché non tiene conto di un impatto particolare, però necessaria, perché sa. Il problema quindi è, se noi facciamo riferimento a quei valori lì, perché diciamoci veramente, oggi la reazione è quella, cioè oggi si dice non c'è più valore, rispondo alla crisi dei valori facendo riferimento al valore dei miei genitori, dei miei nonni e di chi casea, no? Perché quelli sono, e quello vuol dire pensare uno schema assoluto, e pensare vuol dire che quel valore lì è valido in ogni epoca storica. C'è un confine del bene, insomma, c'è un confine, per quanto impreciso c'è un confine, e oltre quello non si è più nel bene in qualunque epoca storica. Questa idea invece di questa democrazia che non rinuncia al valore propone tutt'altra cosa, dice: nel momento della crisi valoriale, quello è segno che il vecchio valore, diciamo lì il vecchio limite posto, non fa più presa, il vecchio limite non è più sentito come un valore. Allora la reazione è: costruiamo il nuovo limite del valore. Cioè, se io vado a spiegare certe cose che mi ha insegnato mio padre ai miei alunni, loro non lo percepiscono come un valore. Io stesso le cose che mi ha spiegato mio padre le riconduco al suo mondo, alla sua visione, non percepisco quel limite come il limite che rappresenta il valore. Allora io credo che la difficoltà di oggi sia veramente, ma allora questo sì, un principio di accoglienza per rimettere in discussione il valore. Cioè, il nuovo che ci sta arrivando addosso, come lo possiamo interpretare? O attraverso questo movimento di chiusura, che ha un suo senso, che però vuol dire che io faccio riferimento a quello schema assolutistico del valore, cioè una linea di bene che è invalicabile, però c'è anche questo, per questo parlo anche di una relazione orizzontale, c'è una linea di bene che è invalicabile, oppure il valore è ciò che è sempre messo in discussione. E appunto qui è il rapporto con l'altro, col nuovo, con ciò che diviene. Io credo che sia questa la domanda su cui ci dobbiamo interrogare, che è drammatica, perché è drammatico dire che io non lo direi che non esiste un'idea di bene in verità, io non dico che non esiste un'idea di bene in verità, io dico sì, c'è un bene invalicabile, oltre quello, qualunque epoca storica, qualunque contingenza sociale, però oltre quello sia nel male. Trovo difficile immaginare una società in cui si possa dire che se uno picchia uno in mezzo alla strada a morte, può essere bene in certe figure sociali. E io credo che sia questo veramente entrare nella democrazia che ci tocca a noi oggi, individuare un nuovo punto di sintesi fra una relazione verticale, perché appunto, se no si deve dire che non c'è un limite assoluto, io invece penso che ci sia, non so quale sia, ma penso che ci sia, e una dimensione orizzontale di relazione con l'altro. Io credo che sia questo il compito, in fondo in realtà è sintetizzare assolutismo e relativismo, perché veramente una prospettiva solo relativistica non ha nessun senso, cioè ci si sbriciola tra le mani. Una sola assolutistica non ha nessun senso, però non so, voi credete che ci sia un limite invalicabile? Non si può anche dire no, forse Norti non ci crederebbe.
Sì, probabilmente Norti dirà di no, forse anche già di Norti dirà di no, e forse persino io ti direi no, in questo senso. Perché quando lui, per esempio, vabbè, io sono più legato alla prospettiva di Derrida, forse si è capito, questo altro che lui intende non è solo l'altro orizzontale, è veramente quell'altro, tu lo chiamasti verticale, ma verticale che costituisce il limite, però quel limite è sempre messo in discussione. Quindi quel limite che tu dici, quell'idea di bene che non deve essere violata, che in qualche modo costituisce l'aspetto storico, non accetterebbe la sua visione,
però lui accetterebbe i nazisti, io no, mai.
Ma non è lui poverino che li deve accettare, noi i nazisti li abbiamo sì, è la cosa società che li ha costruiti, certo. Quindi lui deve semplicemente dire devo rispondere al nazismo.
Non lo so, però il problema politico io vorrei veramente che sia questo.
Anche se vi furo a Reggio.